È finita la cena, l'ultima, di Gesù con i suoi discepoli, la passione si avvicina e Gesù compie una cosa che gli è molto caratteristica, e cioè quella di preoccuparsi degli altri, non di sé, ma di come i discepoli potranno reggere l'urto della sua passione, che vorrà dire anche che dovranno separarsi da Gesù, sottratto a loro. E allora il Maestro dice questa espressione molto forte, anche calda: non sia turbato il vostro cuore. Il turbamento è una esperienza che ci tocca nella vita. Non si tratta soltanto di un dubbio della nostra mente, di un momento di incertezza per cui non sappiamo cosa fare. Il turbamento è uno scossone, è essere in qualche maniera destabilizzati come una barchetta nelle onde di un mare in tempesta. È uno sconvolgimento dovuto a una situazione tragica della vita che sappiamo essere quella della morte, di fronte alla quale tutte le certezze crollano, i punti di appoggio vengono a mancare. Nessuna cosa risolve la morte. Gesù come uomo è stato turbato e ci dice anche come lui ha risolto il suo turbamento, e cioè appoggiandosi al Padre, trovando il suo punto di sicurezza nel Padre. È il cuore che si può turbare, e il cuore sappiamo che è l'io profondo, il centro della persona. È lì che o si sta in piedi o si crolla. E Gesù dice che ciò che ci dà solidità è l'appartenere a una relazione forte. E Gesù dice: io sono nel Padre. Il suo punto di appoggio non viene meno. Infatti ai discepoli dice: ma tutti mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. E addirittura nel Vangelo di oggi Gesù dice: io sono nel Padre e il Padre è in me. Ecco, tante volte anche noi abbiamo il cuore incerto, ci chiediamo: ma io chi sono? Ma la domanda più importante è quella che dobbiamo davvero porci: di chi sono, a chi appartengo? Ho detto che il Padre è il punto di appoggio di Gesù, è la soluzione anche dei suoi turbamenti e perciò è la soluzione anche per noi. Gesù dice: abbiate fede in Dio e abbiate fiducia anche in me, che potremmo dire: appoggiatevi su Dio appoggiandovi su di me, perché io e il Padre siamo una cosa sola. Vorrei anche con voi ammirare la delicatezza di Gesù. Ho detto che lui si preoccupa degli apostoli perché sa che avranno uno sconvolgimento, un grande turbamento, e lui non vorrebbe che questo si prolunghi troppo. E allora in maniera delicata parla della sua morte, che è qualcosa di tragico, usando addirittura delle immagini, direi, attraenti. E dice: io vado a prepararvi un posto nella casa del Padre mio. E siccome abbiamo detto che il Padre abita in Gesù, è nel suo corpo morto e risorto che il Padre c'è. E lì ci sono tante abitazioni, tanti appartamenti, tante dimore, dove Gesù organizza l'incontro tra ciascuno di noi e il Padre. Noi abbiamo un posto preparato da Gesù, un posto che è Gesù stesso. È in Gesù che noi possiamo avere la verità, la via e la vita. Gesù è la verità, è il figlio del Padre. Gesù ha la vita perché lui attinge direttamente la vita del Padre, che è vita intatta, vita assoluta, vita incorrotta. E lui è anche la via, è il percorso, è il cammino da fare per poter arrivare nel seno del Padre, in questa fonte di acqua viva, zampillante, che è vita anche per noi. Gesù è il percorso, è il Maestro che ci fa camminare in questo apprendistato della vita, perché la vita ci è data per imparare nel tempo. Imparare che cosa? Imparare a diventare figli, è la verità di Gesù, è la mia verità. Imparare ad avere la vita, ma quella che non è sopravvivenza, ma vita intera, vita beata, vita che dura. E l'apprendistato consiste in una pedagogia che Gesù usa con tutti, ma poi che sa anche personalizzare. E di questa pedagogia di Gesù, nel Vangelo di oggi, si dicono due cose importanti. La prima, Gesù dice, adesso io vado, ma poi io tornerò. Gesù un po' è presente e un po' è assente. Questo significa anche per noi che voler bene a una persona significa esserle presente, ma avere anche il coraggio di fare un passo indietro per rispettare questo valore sacro che è la persona e per permetterle di sviluppare le sue risorse, ciò che è la sua vocazione. Lo sanno i genitori questo, che sarebbero sempre un po' tentati di non mollare mai i figli in nome del bene e di gestire magari anche le loro scelte, ma è importante che i figli possano sentire anche la libertà che i genitori lasciano facendo un passo indietro, non possedendo i figli. Si vuole bene anche mantenendo le distanze di sicurezza. Pensavo che in questo tempo ci è stata imposta questa esperienza. Non è un rifiuto del contatto con gli altri. Ci può educare, perché nella vita dobbiamo creare la vicinanza, la prossimità, anche mantenendo la delicatezza di alcune distanze, per custodire il bene dell'altro, la sua crescita. Un altro aspetto della pedagogia di Gesù è che per farci maturare nella fede ci fa passare dal controllo di tutte le cose della vita all'affidamento. C'era lì Tommaso che ascoltava Gesù e quando Gesù dice voi sapete dove vado, Tommaso replica dicendo ma non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Non sappiamo, non possiamo. Tommaso fa il nostro ragionamento, sapere è potere, se non so le cose non potrò controllare come vanno i giochi. E Gesù ci vuol proprio ricordare che non si può controllare tutto nella vita, che le cose più grandi della vita per cui siamo nati e viviamo non sono prodotte, sono accolte e le cose più grandi accadono come un dono, una grazia, talvolta inaspettate, in forme anche non programmate da noi. E le cose grandi sono che Gesù ci preparerà un posto per una vita che è per sempre, che ci prenderà con sé, che ci mostrerà il Padre. Pensavo che anche Gesù non ha controllato tutto nella sua vita. Pensate, lui ha predicato il Vangelo, notizie belle, ha addirittura compiuto prodigi per risanare le persone, per guarirle, perdonarle, farle ripartire, eppure non ha potuto controllare l'antipatia, il rifiuto che le sue belle notizie e la sua bontà creavano in tante persone. E perciò il suo turbamento, proprio quando l'ha vissuto, è stata la palestra per il suo affidamento profondo al Padre, l'unico appoggio. Davvero centrarsi nel Padre è la forza di Gesù, ma è anche la nostra forza. Gesù ha questo, potremmo dire, pallino fisso del Padre. Le parole che io vi dico non sono mie, sono del Padre. È il Padre che rimane in me, che compie le sue opere. E allora Filippo lo stuzzica e dice, ma parli continuamente del Padre, mostraci il Padre. E questo è tutto, è il massimo della vita. Gesù, proprio per questa punzecchiatura di Filippo, può svelare il suo programma. E il suo programma è quello di non essere un foglio scritto, dove Gesù dice io sono, ma di essere un foglio trasparente, dove Gesù dice chi vede me, vede il Padre. Chi conosce me, contempla me, conoscerà il Padre. Il programma di Gesù è essere trasparenza del Padre. E Gesù poi aggiunge anche una dichiarazione per me stupefacente. Dice, se tu credi, farai le stesse opere che compio io, ma addirittura ne compirai di più grandi. Certo, dal punto di vista della quantità, è vero che i cristiani in 2000 anni hanno fatto molto di più di quello che Gesù ha fatto in 3 anni nel suo ministero, solo in Palestina e invece i suoi discepoli sparsi nel mondo. Ma tutto ciò che hanno fatto l'hanno compiuto nel nome di Gesù, con il potere che viene dal Signore risorto. Vi ricordate tutti quella piccola donna, madre Teresa di Calcutta, oggi è la festa della mamma, ho pensato di citare lei come una sorta di mamma universale. Lei ha ricevuto nel 79 il premio Nobel per la pace. Il segretario generale dell'ONU l'ha salutata così: ecco la donna più potente del mondo. È accolta dovunque con rispetto e ammirazione. Costei è davvero le Nazioni Unite, perché nel suo cuore ha accolto i poveri di tutti i continenti della Terra. Un grande saluto per una piccola donna che è rimasta molto imbarazzata e ha risposto così: io sono soltanto una povera donna che prega. Pregando, Dio mi mette il suo amore nel cuore e così posso amare i poveri, pregando nel suo nome per mezzo di lui. E poi dice: io accetto il premio Nobel solo perché è consegnato per la gloria di Dio e nel nome dei poveri. Non accetto riconoscimenti a nome mio. C'era lì un giornalista, anche un po' birichino, che le ha detto: ma madre, lei ha 70 anni e da tanto tempo lavora per la giustizia, perché non ci siano più le guerre, per i poveri, ma il mondo non è cambiato dopo tanta fatica, perciò adesso è anziana, si riposi, perché tanto il mondo non cambia. E allora madre Teresa risponde così: io non ho mai pensato di cambiare il mondo. Io ho soltanto cercato di essere una goccia di acqua pulita in cui poteva brillare l'amore di Dio. Le pare poco? Perché non lo fa anche lei? Saremmo già due gocce di acqua pulita. È sposato? Sì, madre, lo dica anche a sua moglie, saremmo già tre gocce di acqua pulita. Ha dei figli? Sì, madre, tre figli, coinvolga anche i suoi figli, saremmo già sei gocce di acqua pulita, in cui l'amore di Dio potrà sparire, brillare. Siamo degli strumenti, la matita, diceva madre Teresa, però Dio può fare tanto con noi, in noi, non senza di noi. Ecco, questa piccola donna, dicevo, che tutti chiamano madre, è santa, ma è santa madre Teresa di Calcutta. E oggi vogliamo fare un elogio alle mamme, ma direi in modo più largo alla maternità, che non è soltanto biologica. Io credo che la maternità, come la paternità, sono quelle cose grandi, più grandi di noi, che ci fanno tanto assomigliare a Dio, generare vita nell'altro, portarlo dentro noi stessi. Le mamme incinta sono l'immagine più stupenda dell'essenza genuina dell'umanità. Viviamo uno dentro l'altro, non soltanto vicino, uno dentro l'altro. Quando noi siamo questo, siamo la profezia della trasparenza, siamo quella piccola goccia che lascia trasparire Dio. Ecco, ognuno di noi è un capitale di amore da investire. Tante volte noi buttiamo via il tempo, le energie, in tante divagazioni inutili, in tante polemiche sterili che magari sono la maschera del nostro disimpegno. Saremo giudicati sulla fecondità. Non perdiamo né tempo né energie per rimpicciolire magari la creatività, le capacità, il darsi da fare degli altri. Acceleriamo invece sulla nostra creatività nell'amore. Investiamo sulle cose grandi che possiamo compiere quando siamo uniti a Gesù Cristo. Il Padre è glorificato quando portiamo nella vita molto frutto. Questa è la vocazione cristiana. Trasformare i nostri anni di vita in una vita offerta, in una vita donata, perché ciò che non è offerto ci marcisce tra le mani. Questi sono i sacrifici spirituali graditi a Dio, di cui ha parlato San Pietro nella seconda lettura, sacrificio. Tante volte noi pensiamo il sacrificio è la rinuncia, la privazione, ciò che costa e che invece ci piacerebbe godere. No, il sacrificio è ogni attività umana, quotidiana, che noi facciamo uniti a Cristo e che perciò diventa sacra, perché ci sono due firme, la firma mia e la firma di Cristo insieme. Entra ciò che è offerto nella sfera dell'amore di Dio. Non c'è nulla di insignificante, anche una piccola parola di complimento, di apprezzamento, una spina che in una giornata pesante offro, un bicchiere d'acqua, un piccolo, niente è perso. Tutto è registrato nell'eterna memoria di Dio, tutto si trasforma in amore. Le nostre vite diventano gradite a Dio, cioè gli piacciono, si compiace quando vede una vita umana appoggiata su di Lui. Per usare una parola un po' grossa, dovremmo dire che questo è il sacerdozio. Questo è ciò che ci fa sacerdoti, offrire le nostre esistenze nella comunione con Cristo, non isolati, che ciascuno fa la sua offerta, ma insieme, come comunità. Tant'è vero che sempre Pietro dice che Cristo è la pietra d'angolo, cioè è quella che è messa nel centro della volta, è il punto chiave dell'arco che lo tiene in stabilità, dove tutte le pietre, una appoggiata all'altra, possono premere e scaricare il loro peso su questa pietra d'angolo, che è quella che garantisce la stabilità della struttura, dell'edificio della Chiesa. Cristo, la pietra d'angolo. Dobbiamo chiederci davvero se nelle nostre comunità aderiamo come pietre vive a questa pietra angolare. Non è la pietra su cui si posa la casa, è quella che la tiene su quando vogliamo che la casa sia perfettamente edificata. L'edificio della Chiesa però si costruisce poco a poco e tante volte attraverso le circostanze. E arriviamo perciò finalmente alla prima lettura, gli Atti degli Apostoli, dove a motivo di una difficoltà che nella comunità si vive, si crea una forza propulsiva per l'evangelizzazione. La difficoltà è questa, c'erano due gruppi, gli ebrei che parlavano in ebraico e gli ebrei che parlavano in greco. Nella distribuzione quotidiana del cibo, le vedove degli ebrei che parlavano in greco sembra che siano penalizzate, c'è un malumore, un malcontento, si fa una sorta di consiglio pastorale, di riunione per capire, per discernere cosa fare, come organizzare meglio la comunità e i servizi comunitari. La scelta non è quella che negli apostoli si concentrino ancora di più degli impegni, ma loro hanno la responsabilità principale, servire la parola di Dio, e poi ci sono sette uomini, che sono un po' i predecessori dei diaconi, incaricati dei servizi della carità. C'è un problema, la soluzione del problema, distribuire le responsabilità, perché ciascuno sia pietra viva in questo edificio, ciascuno metta del suo per poter servire tutti. Il frutto è il progresso nella edificazione della Chiesa. Si dice che la parola si diffondeva e il numero dei credenti si moltiplicava grandemente. Da una difficoltà una soluzione che porta addirittura a un risultato, che è quello di accrescere la comunità. Ecco, cari fratelli e sorelle, oggi il messaggio è che Gesù mi ha preparato un posto e vogliamo oggi accogliere il nostro posto nel suo corpo che è la Chiesa, questo edificio, questo popolo sacerdotale. Ciascuno può chiedersi, nella Chiesa, io dove sono pietra viva? E come, stringendomi sempre di più alla pietra angolare che è Cristo, io potrò fare le grandi cose che ha fatto Lui, come Madre Teresa, come tutti quelli che generano fecondità di vita. Così diventiamo trasparenti all'amore di Dio, diventiamo quella piccola goccia in cui l'amore di Dio si vede e brilla. E quando sono goccia, allora il mio cuore non è più turbato, perché io appartengo al Padre.